comunicato dell'ambasciata d'Italia all'AIA. Elezioni del Parlamento Europeo 2024. Si comunica che sono stati indetti comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia. Nei Paesi Bassi le operazioni di voto per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite dalle autorità diplomatico-consolari si svolgeranno venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno. Agli elettori iscritti all'AIRE che non abbiano optato per il voto ai membri spettanti al paese UE di residenza, sarà spedito dal Ministero dell'Interno entro il 25 maggio il certificato elettorale con indicati gli orari e la località della votazione. Tale certificato sarà spedito anche agli elettori italiani che si trovano temporaneamente in un paese dell'Unione Europea per motivi di studio o lavoro e ai loro familiari conviventi, che abbiano presentato apposita domanda entro il 21 marzo scorso. Gli elettori che entro il quinto giorno precedente quello della votazione non avranno ricevuto al proprio domicilio il certificato elettorale potranno farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione di competenza, a partire quindi dal 4 giugno. Ai sensi dell'articolo 7,4 della legge 18/1979, si dà avviso che il decreto di riferimento DPR 10 aprile 2024 indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 85 dell'11 aprile 2024. Per maggiori informazioni sulle elezioni europee 2024 è possibile consultare anche l'apposita sezione dedicata al link. Elezioni europee 2024. Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili e tra poco ci collegheremo in diretta con Daniele Visioni, professore assistente al Collegio of Agriculture and Life Sciences, Earth and Atmospheric Sciences della Cornell University. Ha ottenuto il suo PhD nella chimica dell'atmosfera e della fisica, chimica e fisica dell'atmosfera all'Università dell'Aquila in Italia nel 2012, 2018, poi si è trasferito a Cornell lo stesso anno, dove ha iniziato come associato postdottorale alla Sibley School of Mechanical and Aerospace Engineering. E tuttora lavora alla Università Cornell e è co-presidente del Geoengineering Model Intercomparison Project, e si occupa quindi di geoingegneria. È stato coautore della Scientific Assessment of Ozone Depletion nel 2022. Tra poco ci colleghiamo in diretta con Daniele Visioni. Questi erano i Pink Floyd in Goodbye Blue Sky. E abbiamo anche un altro brano in linea, che è Rihanna in Diamonds in the Sky. E questo perché, lo capirete tra poco, ascoltando l'intervista a Daniele Visioni. Parliamo del cielo, Goodbye Blue Sky, addio cielo blu. E invece Rihanna ci propone Diamonds in the Sky. Diamonds in the Sky, e tra poco capirete anche perché ho scelto questa canzone di Rihanna. Benvenuto a Daniele Visioni. Buonasera Daniele.
Buonasera.
Mi senti? Salve. Sì, sì. Ho introdotto l'intervista mandando questo brano di Rihanna, Diamonds in the Sky, e più tardi forse capiremo perché. Ma veniamo subito al tema di oggi. Innanzitutto vorrei chiederti di dire brevemente del tuo percorso. Tu hai iniziato, ti hai preso un PhD all'Università dell'Aquila e poi sei diventato un cervello in fuga.
Sì, diciamo così. Ho preso un'offerta di venire qui in America per un postdoc subito dopo il dottorato. Il giorno dopo la fine del dottorato ero già in America e poi ormai sono 6 anni che sono qui, quindi adesso sono professore qui alla Cornell University.
E al momento insegni o fai anche ricerca o entrambe?
Entrambe, il mio ruolo è, diciamo, come abbastanza normale qui, è 50-50, quindi insegno un corso per semestre e poi il resto del tempo ho un gruppo di ricerca che gestisco. Diciamo, non faccio più molto della mia ricerca personale, onestamente, però ho varie persone che lavorano con me e abbiamo molti progetti di ricerca.
Sì, ecco. Beh, il tema di cui parleremo questa sera è il tema della geoingegneria solare. È un tema che io sto seguendo da diversi anni e devo dire con molta preoccupazione, perché in effetti cioè l'idea è quella di schermare il sole e schermarlo a livello di stratosfera, quindi disperdendo nella stratosfera delle particelle, delle nanoparticelle. Puoi spiegarci meglio che cosa... qual è il progetto in realtà da questo punto di vista?
Sì, in realtà diciamo che l'idea viene dall'osservazione di vari processi che accadono in natura e ci si chiede sostanzialmente se ci sono alcuni di questi processi che possono essere riprodotti, diciamo, artificialmente per contribuire a riflettere una piccola porzione in più di radiazione solare prima che arrivi in superficie e in questo modo evitare riscaldamenti ulteriori del pianeta a causa della CO2. Quindi, diciamo, non è una soluzione, non influenza direttamente il problema al sorgente del cambiamento climatico, che è l'aumento di anidride carbonica e altri gas serra, ma come una soluzione temporanea potrebbe aiutare ipoteticamente a evitare ulteriori riscaldamenti del pianeta. Ci sono varie tecniche proposte, di nuovo tutte quante vengono più o meno dall'osservazione di cose che succedono già in natura. Una di queste è rendere le nuvole che sono sull'oceano e che sono molto persistenti un pochino più bianche, le navi che solcano l'oceano già lo fanno un pochino, quindi l'idea è se si potrebbe farlo di più, oppure un'altra è di fare quello che fanno i vulcani esplosivi e quindi rilasciare particelle in stratosfera, dove normalmente ce ne sono poche, tranne in caso di eruzioni vulcaniche, e abbiamo visto nel passato, in caso di eruzioni vulcaniche esplosive, che questo produce un raffreddamento del pianeta nell'anno o 2 anni successivi. Quindi la domanda, che in realtà uno dei primi scienziati che si è fatto questa domanda è Paul Crutzen nel 2006, Paul Crutzen, premio Nobel per la chimica, è uno degli scopritori del buco dell'ozono, che nel 2006 scrisse questo paper in cui diceva: potrebbe essere che riprodurre quello che fanno i vulcani in una scala un pochino ridotta, ma costantemente, potrebbe essere una soluzione temporanea al problema fondamentale del fatto che non stiamo riducendo le emissioni e cominciamo a osservare gli effetti dei cambiamenti climatici.
Sì. Però in questo modo noi disperderemmo nella stratosfera, dove rimangono queste particelle, resterebbero molto più a lungo, non ricadrebbero subito. Quindi disperderemo degli inquinanti, perché disperderemo delle particelle contenenti solfuro. Non so, ho letto nei tuoi paper che si parla del solfuro di carbonile.
Quella era solo un'idea molto vaga in realtà, ma non è sicuramente una delle migliori, onestamente. Allora, intanto la cosa da dire è che nessuno sta proponendo di farlo davvero, e questi per adesso tutti gli studi sono a livello semplicemente di modellistica. Per quanto riguarda le particelle, allora, è vero, diciamo, molte cose possono essere classificate degli inquinanti. La cosa che determina fondamentalmente quanto siano pericolosi o meno è la loro quantità. Adesso, il solfato è una cosa che i composti di zolfo sono una cosa che esistono normalmente nel nostro pianeta, sia vengono rilasciati sia dagli ambienti naturali. Per esempio, gli oceani rilasciano molto di metilsulfide, che è un composto di zolfo che poi diventa aerosol, o comunque anche le attività umane. ogni anno più o meno le attività umane rilasciano intorno ai 120-140 teragrammi, quindi milioni di tonnellate di zolfo. E noi sappiamo che questo zolfo ha un piccolo effetto raffreddante. Il problema è che, essendo che questo zolfo viene rilasciato molto vicino alla superficie, ricade subito, viene rimosso dalle precipitazioni. Ora, negli ultimi 40 anni c'è stato un grande sforzo di ridurre queste emissioni antropiche alla superficie, e in molte nazioni è andato molto bene, sia negli Stati Uniti che in Europa. Il fatto, come hai detto tu, è che sì, mettere questi aerosol in stratosfera, dove hanno una vita molto più lunga, significa che potrebbero avere un potere raffreddante molto più alto e inquinare molto di meno. Però ovviamente non c'è dubbio che alla fine queste particelle ricadrebbero giù, e quindi contribuirebbero, anche se in maniera minore, all'inquinamento. La domanda, nessuno, diciamo che in un mondo ideale nessuno sarebbe particolarmente felice con questa cosa. La domanda è sempre di cercare di chiedersi quali sono i rischi di una cosa contro i rischi di non farla, quindi i rischi di continuare a fare in modo che il cambiamento climatico continui.
Sì. Un'altra proposta è stata quella di lanciare nello spazio, nella stratosfera, quindi dei riflettenti, quindi creare una specie di ombrello, magari degli specchi, oppure addirittura dei diamanti, e per questo ho mandato la canzone di Rihanna. Ma questa è una proposta realistica, secondo te?
Allora, sì, l'idea dei diamanti non è mai stata di avere effettivamente dei diamanti. L'idea era di chiederti: abbiamo dei materiali che sono molto riflettenti, che però non hanno alcun tipo di interazione chimica, e la polvere di diamanti era un esempio, insomma. Ma no, chiaramente non è una cosa fattibile. Per quanto riguarda gli specchi, in realtà non si parla di mettere questi specchi in stratosfera, ma di metterli proprio nello spazio profondo. C'è un punto tra noi e il Sole, i punti di Lagrange, che sono stabili, insomma, perché fondamentalmente la frazione gravitazionale della Terra è uguale a quella del Sole, e quindi l'idea, ma di nuovo questo è davvero molto più fantascienza, è di mettere degli specchi, come hai detto tu, in questi punti di Lagrange che si trovano a milioni di chilometri dalla Terra, e in questo modo ridurre una piccola parte della radiazione solare in arrivo.
Sì. In realtà tu parlavi di Crutzen, sì, infatti Crutzen allora è stato parecchio scalpore, anche perché parlava di solfati, e io ricordo che in quegli anni noi ci battevamo contro le piogge acide, e quindi l'ipotesi di inquinare di più per abbassare la temperatura sembrava comunque combattere un male con un male ancora peggiore.
Male, peggiore o migliore, dipende tutto quanto in proporzione. Diciamo, intanto c'è una... chiaramente c'è un'idea di... È diverso smettere di fare qualcosa rispetto a fare qualcosa attivamente, non c'è dubbio. Anche da un punto di vista etico, morale, possiamo parlare di moral hazard, possiamo parlare di principio di precauzione. È chiaro che non è una cosa che sia Paul Crutzen, ma nessuno in realtà propone, diciamo, a cuor leggero. Però ci bisogna chiederci, insomma, quando parliamo di migliore o peggiore, possiamo chiederci in base a cosa misuriamo queste cose, cioè in base a quali valori, quale scala valoriale usiamo. Possiamo usare i danni economici, possiamo usare i danni alla salute umana, possiamo usare i danni agli ecosistemi, oppure possiamo valutare il valore del pianeta com'è adesso, diciamo in una situazione di quasi equilibrio rispetto a che se si trovasse in una situazione di disequilibrio. E quindi, diciamo, è chiaro, di definire cosa sia meglio o peggio dipende dalla scala valoriale che si usa. Per adesso noi, ovviamente, questo tipo di ricerca fatta di nuovo solo con i modelli climatici, è abbastanza chiaro che a livello di rischio, i rischi di lasciare che il cambiamento climatico continui nei prossimi decenni sono molto più alti dell'idea di riflettere una parte della radiazione solare. Ma di nuovo, questo è un valore... Questa è una valutazione semplicemente climatica. Il vero giudizio e l'eventuale decisione se fare o non fare eventualmente in futuro una cosa del genere dipende da scale valoriali che sono personali, oppure dipendono anche dalla nazione, insomma, dipendono da moltissime cose.
Beh, ci sono delle cose però che noi potremmo fare che volutamente non facciamo. Per esempio, non potremmo ridurre il traffico aereo. in maniera drastica, potremmo fermare tutte le guerre. Le guerre sappiamo che sono il principale nemico, distruggono il clima, distruggono l'ambiente, inquinano, insomma. Potremmo fare qualcosa di più verso i rifiuti zero, non lo stiamo facendo, noi bruciamo i rifiuti tuttora, non stiamo riciclando quanto potremmo, quindi di misure drastiche ne potrebbero prendere tante, però evidentemente i governi sono influenzati dalle multinazionali del settore, quindi non prendono queste misure.
Sì, no, sono d'accordo con quello che dice. È chiaro che innanzitutto, e come dico sempre, l'osservazione è che non possiamo in nessun modo pensare che queste proposte siano dei sostituti al ridurre le emissioni, anche da un punto di vista semplicemente climatico, ma anche da un punto di vista valoriale. Nessuno lo propone. Il fatto è che ci sono varie osservazioni del fatto che, anche da un punto di vista climatico, anche se domani azzerassimo tutte le emissioni da tutto il mondo, in realtà il riscaldamento continuerebbe per un paio di decenni, anzi sarebbe anche accentuato dal fatto che, perdendo gli aerosol e l'inquinamento atmosferico in superficie che raffredda un pochino, il riscaldamento accelererebbe anche nei primi decenni. Quindi la domanda è: che cosa facciamo nel frattempo? Per quanto riguarda la cosa dei governi, c'è anche da considerare che per adesso però la maggior parte dei governi in Europa e negli Stati Uniti, la maggior parte delle nazioni, hanno emissioni che pro capite stanno, anche se sicuramente non abbastanza velocemente, stanno diminuendo. E il maggior aumento viene da tutti quei paesi che chiedono, e giustamente anche le Nazioni Unite riconoscono, chiedono il diritto di svilupparsi esattamente come abbiamo fatto noi. E non tutto questo sviluppo può avvenire ancora completamente senza emissioni di CO2. Quindi di nuovo la domanda non è quale cosa sia più giusto o meno, ma ok, considerando che è altamente improbabile che a questo punto riusciamo a ridurre le emissioni abbastanza da rimanere sotto le soglie degli accordi definiti dagli accordi di Parigi, cosa facciamo nel frattempo?
Sì. Senti, si parlava di Crutzen. In realtà abbiamo Edward Teller, che al convegno di Erice del 1997 addirittura si occupò, ha proprio lanciato l'idea della geoingegneria, quindi il metodo, ha proposto il metodo di diffondere in atmosfera mediante l'uso degli aerei dell'aviazione civile milioni di tonnellate di metalli elettroconduttivi allo scopo di ridurre il riscaldamento globale. E quindi Teller l'ha detto, queste cose l'ha detta nel 1997, beh, un personaggio abbastanza controverso, e dal 97 però c'è il sospetto che comunque qualcuno sia andato avanti da questo punto di vista.
In realtà anche prima, io ho detto Crutzen perché è abbastanza famoso, ma in realtà ci sono negli anni 80 ci sono un paio di monografie scritte negli Stati Uniti, una da un famoso climatologo russo, Budiko, un'altra di... ci sono varie discussioni. Onestamente non è niente di particolarmente nuovo, ci sono discussioni anche negli anni 70. Fondamentalmente, quando si tratta di capire un sistema come il clima, c'è sempre, insomma, non è, è l'osservazione che gli aerosol contribuiscono al bilancio radiativo del pianeta, non c'è molto da fare prima che qualcuno non pensi anche a una cosa del genere. Quindi sono discussioni che ci sono state in vari punti, sono diventate più e più, diciamo, importanti più ci si accorge dei danni del cambiamento climatico.
Perché diciamo, queste discussioni sono avvenute all'interno degli convegni di esperti del settore di altissimo livello, quindi anche cose abbastanza complesse, perché capire cos'è la stratosfera già è difficile per la persona media. Perché il pubblico, perché l'opinione pubblica non è stata mai coinvolta? Perché se gli avessero detto, vabbè, tu vuoi viaggiare in aereo, fare questi viaggetti di 300 chilometri, vai in aereo, potresti benissimo andare, altrimenti potresti consumare molto meno elettricità, potresti bruciare molto meno, produrre molto meno CO2. Perché non gli è stato detto che l'alternativa era... se non facciamo nulla, poi ci troveremo costretti a arrivare a queste misure spaventose? Perché, perché non viene coinvolta l'opinione pubblica nella discussione? Tuttora non viene coinvolta.
ci sono adesso molto più sforzi. Il motivo fondamentalmente per cui sono sempre felice di accettare interviste è proprio questo, perché io penso che se ne vada parlato molto di più. Il motivo per cui non è stato fatto in passato è anche una mia, è una mia personale fonte di frustrazione, ma leggendo le varie discussioni c'era sempre un timore, c'è ancora anche tra molti scienziati, c'è il timore che le persone potrebbero sentire questa cosa e dire: ah, ma allora non serve che riduciamo le emissioni, non serve che facciamo sforzi per ridurre le emissioni, perché tanto c'è questa soluzione. E c'è, diciamo, un timore che le persone non sarebbero semplicemente in grado di capire. Io sono assolutamente contrario, non sono d'accordo, e penso che ci sia bisogno di parlarne molto di più. E negli ultimi anni questa cosa sta avvenendo molto 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 di più. Ma si tratta di convincere a parlarne, sia altri scienziati del clima, sia il pubblico. Ci sono anche vari studi che sono usciti negli ultimi anni che cominciano a fare, diciamo, interviste a popolazioni di tutto il mondo e chiedergli se ne hanno sentito parlare e cosa ne pensano. Quindi in realtà negli ultimi anni soprattutto questa cosa sta cambiando molto, ma sono perfettamente d'accordo con te che c'è un estremo bisogno di fornire informazioni robuste e di fare in modo che le persone decidano per loro sull'argomento, non c'è dubbio.
Anche perché se noi pensiamo a scelte tipo lo smartphone, prima c'era il telefono, sappiamo che lo smartphone, comunque le banche dati, i centri dati consumano una quantità enorme di energia e quindi lo smartphone non è strettamente indispensabile, perché in passato si comunicava comunque e non c'era il bisogno di avere tutto costantemente online, tutto nel cloud, no? Poi lo chiamano anche cloud, ma si creano queste nuvole di dati che consumano, bruciano energia, inquinano, perché sappiamo che le materie prime vengono estratte in paesi poveri con uno sfruttamento degli operai. Quindi sappiamo se noi mettessimo di fronte il costo dello smartphone e dire: preferisci lo smartphone e poi ti prendi però anche la geoingegneria, oppure rinunci allo smartphone e hai un cielo pulito?
Non sono così sicuro che la scelta sarebbe così facile, o comunque, diciamo, adesso c'è abbastanza informazione anche su tutto questo, ma in realtà c'è in tutto il mondo in molte economie anche in via di sviluppo una certa volontà di ottenere stili di vita più alti. Adesso il fatto, io sono perfettamente d'accordo che non è vero che stili di vita più alti, qualsiasi cosa intendiamo per quello, necessariamente implichino maggiore inquinamento o maggiore sfruttamento delle risorse. Però questo tipo di scelte non credo sia così facile e binario, perché comunque dal punto di vista altri, questo è il motivo per cui molti scienziati del clima si chiedono sempre: ma come abbiamo fatto tutti questi sforzi di far vedere tutti i rischi e le persone continuano a continuare con i loro comportamenti come se niente fosse? Cambiare i comportamenti umani è molto più complicato di semplicemente cercare di spaventare le persone nel fare quello che tu pensi sia più giusto, tu, chiunque, sia più giusto in generale. Quindi le cose sono sempre un pochino più, diciamo, complicate di così.
Però sulla mobilità... Sì. Sulla mobilità converrai che anche l'Europa non sta facendo nulla. Diciamo che all'interno dell'Europa ci sono non so quante decine di voli tra città vicine di 500-600 chilometri che potrebbero benissimo essere raggiunte col treno, e invece no, gli stati europei non stanno facendo nulla per promuovere il treno. Un viaggio in treno in Europa costa tantissimo di più, è molto più scomodo, è difficile prenotare piuttosto che non un volo magari Amsterdam-Bruxelles, che è veramente un insulto al clima.
Questo, vedi, però questo sono d'accordo con te, ma è un po' diverso da, diciamo, prima l'esempio era, diciamo, una persona se avere o meno lo smartphone. In questo caso hai centrato più il punto, che è facilitare le scelte più corrette o meno impattanti, ma non può essere... Non possiamo pretendere che questo tipo di decisione venga fatto a livello personale. Quindi, per esempio, il fatto che gli stati aiutino scelte di mobilità più sostenibile è uno dei motivi, dei modi in cui questo può essere risolto. La Francia ha bandito i voli a corto raggio. Ci sono sforzi, possiamo sicuramente concordare che questi sforzi non sono abbastanza, però il focus e l'attenzione dovrebbe essere nel fare in modo di convincere i governi a favorire questo tipo di scelte piuttosto che pretendere che gli individui, spaventandoli, facciano da soli scelte che vengono percepite come dei sacrifici.
Sì, ma anche perché io so che in Olanda c'è stata una proposta del ministro di ridurre i voli di Schiphol, quindi si trattava di passare da 500.000 all'anno a 450.000, insomma, che poi non era neanche tanto. Si sono messi tutti contro, non soltanto le compagnie aeree, che ovviamente vivono di quello, ma anche la stessa Commissione europea ha stoppato il governo olandese da questo punto di vista. Cioè, diciamo, da parte delle istituzioni e anche della UE, lo sforzo di rendere l'aereo più, almeno altrettanto costoso quanto il treno, non c'è, purtroppo non c'è. I cittadini...
È una delle risposte che normalmente si dà è che comunque il comparto aereo non è il maggior contributore dal punto di vista... Scusate, certe volte mi escono le parole sbagliate in italiano perché non mi capita di parlare di queste cose in italiano così frequentemente. Il maggior contributo alle emissioni di anidride carbonica dal settore dei trasporti non viene dagli aerei, viene dalla mobilità su strada. Sì. Quindi poi c'è sempre il problema di quale delle decisioni politiche si fanno prima e quali sono più o meno impattanti e quali sono più o meno ben ricevute. Insomma, il settore dell'aviazione è un esempio, ma a livello globale l'aviazione è meno del 2% del contributo di CO2 e la maggior parte di quella viene da voli transatlantici, non viene neanche da voli locali. Ci sono altre migliaia di ragioni, dall'inquinamento anche a altre ragioni, ma insomma, come dire, ci sono moltissimi di questi campi che vanno oltre quello dell'aviazione.
Sì. Senti, tornando al discorso dei solfati, i solfati comunque nella stratosfera potrebbero distruggere lo strato d'ozono?
No, in realtà il solfato in sé non distrugge l'ozono. Non è il maggiore dei problemi. Il problema fondamentale sono i clorofluorocarburi dagli accordi di Montreal, dei CFC, e gli idrofluorocarburi. Ci sono, da quello che comprendiamo della chimica della stratosfera, che fortunatamente è un argomento che adesso comprendiamo abbastanza bene, è chiaro che aggiungere solfati ridurrebbe leggermente le concentrazioni di ozono, ma non a livello... Il fatto è che abbiamo test di queste cose, che sono le eruzioni vulcaniche. C'è stato Pinatubo nel 91 che ha messo in stratosfera molto più solfato di quanto qualsiasi proposta metterebbe, e non c'è stata nessuna modifica dello strato di ozono, anzi c'è stato un leggero aumento dello strato di ozono per motivi abbastanza complicati. Però non ci sono particolari indizi che suggeriscono che ci sarebbero forti riduzioni dello strato di ozono.
Però Pinatubo è stato un effetto, diciamo, puntiforme, ha avuto conseguenze per 2-3 anni, credo, ma poi è finito. Invece la Solar Stratospheric Geoengineering sarebbe qualcosa da portare avanti per 100 anni.
Sì, ma questo non alla fine la cosa che importa di più è la quantità. Nel caso di Pinatubo c'è stato un'enorme quantità, e se ci fosse un segnale forte di riduzione di ozono dopo un'eruzione vulcanica, ce ne sono stati, il Pinatubo non è stato l'unico, nel XX secolo ce ne sono stati 6 o 7 di eruzioni vulcaniche.
Però che sono arrivati alla stratosfera, io ho sentito che Pinatubo era un caso abbastanza unico, perché abbiamo avuto anche i vulcani islandesi, ma non sono arrivati così in alto.
Il problema dei vulcani islandesi è che normalmente stanno... troppo alti in latitudine, però almeno nel XX secolo ce ne sono state 5 di eruzioni vulcaniche, 5 se consideriamo anche St. Helen, Ruiz, Pinatubo, El Chichon, c'è stato Tambora alla fine dell'Ottocento, ce ne sono stati vari di casi, comunque ce ne sono 4 o 5 nel periodo in cui abbiamo buone osservazioni dello strato di ozono. E ce ne sono state anche altre adesso nel XX secolo, abbiamo visto, c'è stato Unga-Tonga 2 anni fa, c'è Ruang adesso, abbiamo abbastanza contezza e consapevolezza di quali sono i processi che regolano lo strato di ozono stratosferico e quali sarebbero le conseguenze.
Ma abbiamo notato anche una diminuzione della temperatura a causa di queste eruzioni vulcaniche degli ultimi anni?
Sì, Nel caso degli ultimi anni ce ne sono state, nell'ultimo decennio soprattutto ce ne sono state molto poche. Unga Tonga è stata particolare due Natali fa, perché c'era una enorme quantità di vapor d'acqua invece che solfati, e quindi probabilmente ha prodotto un po' di riscaldamento in più. Però nel caso di Pinatubo, nel caso di Ruiz, nel caso del Cicion, sì, ci sono stati misurabili effetti sulla temperatura. Nel caso di Pinatubo, che è stata la più grande del XX secolo, sicuramente, ma anche nel caso di Tambora si è visto, così come il Ruiz, ce ne sono stati vari casi, sì.
Senti, tornando un attimo al discorso di Teller, nella sua relazione a Erice lui parla di sconvolgimenti climatici che però potrebbero essere sia riscaldamento che ere glaciali. E adesso non è ben chiaro.
Teller non capiva niente di clima. Sì, che Teller okay. Non capiva oggettivamente nulla di clima. Era uno di quelli insomma che credeva e pensava di essere un genio in tutto, ma che già quando ne parlava nel convegno di Erice aveva contezza del fatto, insomma, di alcune cose, ma il resto aveva sbagliato quasi tutto. Quella relazione non conta praticamente nulla, perché è assolutamente sbagliato dal punto di vista di come funziona il sistema climatico.
Senti, tornando un attimo al discorso, passando un attimo al discorso delle contrails, leggo nel bollettino degli scienziati atomici che le contrails degli aerei comunque cambiano il clima, nel senso che creano queste velature impediscono alla Terra di raffreddarsi. Questo, ecco, lo scrive Don Stover nel 2019, quindi dice l'effetto non viene abbastanza considerato, il problema dell'intrappolare il calore prodotto proprio da queste velature degli aerei, perché rilasciano delle scie permanenti.
Sì, allora il discorso delle contrails è abbastanza ben studiato adesso, e infatti il maggiore contributo a livello di riscaldamento non viene direttamente dalla CO2 emessa, ma viene proprio da queste contrails. Fondamentalmente gli aerei non volano in stratosfera, gli aerei volano in troposfera, dove ancora la condensazione può avvenire, e per la differenza tra le temperature delle turbine e l'aria circostante favoriscono la condensazione, e quindi nelle condizioni giuste producono queste scie persistenti, chiamate contrails, di vapor d'acqua. Non tutti i voli aerei producono contrails, c'è bisogno di specifiche condizioni, tant'è vero che adesso negli ultimi anni specialmente, molte compagnie aeree stanno cominciando a fare questa valutazione, insomma, di dove passare che produca meno contrails. Quindi in realtà credo che il numero sia che il 10% dei voli aerei producono il 90% delle contrails sul pianeta, e quindi ci stanno studiando vari metodi per fare in modo che questo non avvenga. Basta a volte cambiare l'altitudine di un paio di chilometri per avere delle condizioni per cui queste contrail non si formano. Però sì, producono un contributo al bilancio energetico planetario non indifferente.
Sì, sì. Qui in Olanda si nota molto chiaramente quando ci sono queste velature la temperatura si alza, ma anche di tanto. Perché soprattutto in assenza di vento, praticamente la Terra non riesce a sfogare, c'è il sole, quindi e la luce del sole, i raggi del sole passano attraverso questi veli e creano un effetto riscaldante che si percepisce direttamente.
Hanno lo stesso effetto dei gas serra, sostanzialmente. Sì. Queste particelle di vapor d'acqua e cristallo. Il vapor d'acqua è un gas serra, dopo tutto.
Il vapor d'acqua è il più importante gas serra, in realtà. È il maggiore responsabile. Cioè, la vita sulla Terra non sarebbe possibile senza vapor d'acqua, no?
Normalmente, diciamo, nelle scienze del clima si distingue tra un feedback climatico. Il vapor d'acqua a livello globale è un feedback climatico, nel senso che la sua concentrazione dipende dalla temperatura e a sua volta cambia la temperatura, però non è un forzante diretto, cioè fondamentalmente quanto vapor d'acqua c'è in atmosfera non dipende dalle emissioni, ma dipende dalla legge di Clausius-Clapeyron, dipende dalla temperatura che favorisce la quantità di umidità nell'aria.
Sì.
Quindi sì, è un gas serra, ma è abbastanza complicato. A livello delle contrails, però, normalmente nella troposfera alta, nella parte dove volano gli aerei, non c'è così tanto vapor d'acqua e non ci sono sempre le condizioni che producono la formazione di queste contrails, ma gli aeroplani, tramite insomma il fatto che appunto bruciano il combustibile, quindi ci sono questi composti organici di carbonato, producono queste contrails. Sì.
Sappiamo che queste per formarsi le contrails devono perlomeno, cioè l'aereo deve trovarsi ad altezza di crociera, quindi parliamo di 8000 metri, con un'umidità superiore al 60%, umidità relativa, e temperatura credo al di sotto dei 40 gradi, dei meno 40. C'era uno specchietto.
Sì, dipende un pochino dalle. Sì. Adesso, no, scusa, certe volte penso in Kelvin e quindi non mi viene immediatamente in Celsius. Sì, meno 40 è corretto. Diciamo che ci sono delle condizioni. Ecco, la cosa più importante non sono tanto le condizioni di temperatura, che sono abbastanza frequenti, ma sono quelle di umidità relativa. Normalmente a 8000 metri già non c'è molto.
È molto secco.
Quello che sì. E quindi quello che viene dipende molto, diciamo, dal sistema meteo sottostante, perché che a volte fa in modo che le colonne d'aria più umida arrivino fino a quella quota. Per cui questo è quello che spiegavo prima, diciamo, l'idea di, dato che noi vediamo dove ci sono queste condizioni, e si potrebbe, e molti compagnie aeree stanno già facendo questa cosa, che evitano quelle zone e quindi evitano la formazione di contrails. Ovviamente questo non è sempre possibile, ma credo che c'è un grande sforzo, insomma, Google stava facendo per fare in modo che tutti quanti i sistemi elettronici che decidono dove volare a seconda delle condizioni meteo includano anche le condizioni di umidità relativa, che poi portano alla formazione di queste contrails.
A volte però si vedono degli aerei che volano relativamente abbastanza, non a 8000 metri, dove non li vedresti neanche più, ma volano a altezze 5000 e comunque producono queste contrails anche ad altitudini più basse.
Ma ci sono vari casi in cui anche a 5000 metri ci sono le condizioni di temperatura giuste, no? Per lo stesso modo, diciamo, la cosa rara, è la cosa non molto frequente, è che l'umidità relativa sia alta, così in alto. Succede però a volte anche che ci sono casi in cui le temperature sono più basse anche a 5000 metri, in cui le temperature dell'atmosfera più alta scendono più giù e quindi fa molto più freddo, e quindi questo produce la formazione, fa sì che si formino queste contrails anche a temperature più basse, specialmente d'inverno, molte volte succede. D'inverno in primavera.
Qui in Olanda è uno strazio, il cielo è sempre molto molto spesso, è solcato da queste contrails, con molte velature, qui in Europa è abbastanza triste la cosa da questo punto di vista.
Sì, a volte questi sistemi, queste nuvole, questi cirri si formano anche naturalmente, non deve esserci, molte volte il cielo è velato semplicemente perché è velato, perché si formano, le contrail sono abbastanza soprattutto compatte, cioè nel momento in cui si sfaldano già non esistono più, ma molte volte esistono semplicemente, e a medie latitudini, dove succede di più, che ci sono proprio questi sistemi di cirri, che sono queste nuvole che intrappolano una grande parte della radiazione. Specialmente, come hai detto tu, quando non c'è vento significa soprattutto che l'atmosfera è altamente stratificata e che quindi possono esserci strati della troposfera in cui si formano le condizioni necessarie per la produzione di cirri.
Senti, c'è un altro tema importante, forse non abbiamo più tanto tempo purtroppo, è quello del riscaldamento della stratosfera. Non so se tu hai affrontato questo tema.
Raffreddamento della stratosfera.
No, questi improvvisi riscaldamenti nella stratosfera, questi fenomeni, strat warming. Da cosa è prodotto questo strat warming?
Allora, i sudden stratospheric warming sono dei sistemi dinamici che sostanzialmente dipendono, nel senso che la loro causa è dinamica, dipende dalla circolazione atmosferica, e fondamentalmente dipendono da, dall'interazione tra la circolazione a medie latitudini e il vortice polare. Quindi fondamentalmente si chiamano sudden stratospheric warming perché cosa succede? È la stratosfera polare che si riscalda, cioè è il vortice polare stratosferico che perde di intensità, perde di compattezza e quindi fa in modo che l'aria stratosferica a medie latitudini arrivi fino alle latitudini polari, e questo poi produce dei cambiamenti dinamici, insomma, soprattutto a medie alte latitudini, che a volte sono per esempio modificando la concentrazione di ozono, eccetera, eccetera.
Sì,
sono
però,
dei
scusa.
Fenomeni che avvengono, adesso sono una ventina d'anni che li osserviamo, sì. Dimmi.
Il repentino sul riscaldamento della stratosfera, però non può venire da sotto, diciamo, non viene dalla troposfera.
No, viene dalla stratosfera a medie latitudini.
E come nasce nella stratosfera? Voglio dire, i fenomeni meteorologici sono tipici della troposfera, no? Quindi a un certo punto si fermano.
No, però anche non tutti. La stratosfera ha, diciamo, le onde di gravità, quelle che noi le chiamiamo anche gravity wave, onde gravitazionali,
sì.
Si propagano fino in stratosfera. Ma comunque la stratosfera ha una sorgente di calore, che è la produzione di ozono. La stratosfera esiste perché c'è l'ozono che si forma alle latitudini tropicali. E questo è il motivo per cui la stratosfera si chiama così. È stratificata perché c'è questa sorgente di calore che poi produce la sua circolazione. La circolazione di Brewer-Dobson è un fenomeno stratosferico che dipende dal fatto che la stratosfera è riscaldata dai tropici. Quindi in realtà la stratosfera, diciamo, la troposfera è più calda, l'alta troposfera è più fredda, scusa, della stratosfera. La stratosfera si riscalda e alla fine nella stratosfera tropicale si arrivano anche a temperature intorno ai 10 Celsius, ovviamente non ci si può respirare, ma quindi il fatto è che poi la stratosfera polare è dove non c'è il sole durante l'inverno polare e quindi è molto più freddo. Però poi c'è questa interazione, quindi, tra le masse d'aria calde e fredde in stratosfera che avvengono. Non è
però la mia domanda è un po' relativa al discorso del cambiamento climatico o della CO2, cioè la CO2 con il riscaldamento della stratosfera non c'entra.
Sì, cioè c'entra con la CO2 cosa fa? La CO2 intrappola la radiazione planetaria.
Quindi non permette alla Terra di sfogare il calore, diciamo, no? La Terra in uno stato fisiologico. La Terra di notte espelle il calore eccessivo e torna a uno stato di equilibrio.
Sì, più o meno, sì. Vabbè.
Nella troposfera questo viene intrappolato dalle velature o viene intrappolato comunque. Però quello che io non capisco.
Si raffredda un pochino. Mm-hmm. Quindi la stratosfera si raffredda un pochino, ma i sudden stratospheric warming, non sono un fenomeno collegato a, semplicemente avvengono.
Non sono collegati al cambiamento.
Stiamo cercando di capire se la loro frequenza andrà ad aumentare o diminuire con il cambiamento climatico per motivi dinamici. Fondamentalmente, se però riscaldi la troposfera, modifichi anche la circolazione generale in stratosfera. Sono quei fenomeni molto complessi di cui non abbiamo ancora perfetta conoscenza e comprensione. Ecco.
Però voglio dire, se nella stratosfera si può verificare questo repentino sul riscaldamento, che io ho letto anche di 40 gradi, 30 gradi, quindi un riscaldamento enorme nella stratosfera che non può derivare dal riscaldamento della troposfera, perché c'è un po' una specie di tappo, no? A un certo punto non è che quindi se questi fenomeni si verificano e sono così intensi, perché parliamo di una differenza enorme, e possono influenzare a loro volta, invece, perché dalla stratosfera può esserci un'influenza sotto, si possono influenzare i getti, il vortice anche enorme dirompente, quindi grandi geli. Questo voglio dire, se nella stratosfera si verificano questi fenomeni così enormi, così estremi, che derivano da qualcosa che ancora non conosciamo bene, allora cade un po' il discorso è tutta responsabilità della CO2, diciamo, succedono tante altre cose nello spazio che noi non conosciamo.
Il fatto che si chiama un warming significa semplicemente che le masse d'aria più calde della stratosfera tropicale, che è già molto più calda della stratosfera polare, viene spostata. Quindi non è un warming perché perché qualcosa riscalda, ma semplicemente perché l'aria stratosferica polare riceve questo influsso che normalmente non ha. Tu hai detto giustamente, c'è una specie di tappo tra la troposfera e la stratosfera, c'è anche un'altra specie di barriera,
c'è un'inversione termica anche, no? Un'inversione
l'inversione termica dovuta all'ozono è quello che produce la differenza tra troposfera e stratosfera. Sì. Allo stesso modo c'è una differenza termica molto alta tra la stratosfera tropicale e la stratosfera polare, quindi fondamentalmente si crea una barriera.
Per il buio dell'inverno, dici?
Sì, esatto, fondamentalmente, ma due motivi. Fondamentalmente perché il maggiore produttore di calore in stratosfera è l'ozono. I processi fotochimici formano lo strato di ozono. Sì. Cioè, quindi i raggi ultravioletti, UVC soprattutto, quelli che non arrivano in superficie, vengono assorbiti dall'ossigeno, l'ossigeno si rompe, riforma ozono e questo processo produce anche calore, fondamentalmente traduce UVC in calore. Questo avviene soprattutto ai tropici perché è dove arriva la maggior parte dell'insolazione e quindi soprattutto c'è una enorme differenza tra la stratosfera tropicale in cui c'è il sole tutto l'anno e uno dei due poli in cui è inverno e non c'è assolutamente alcun influsso solare, quindi non c'è nessuna produzione di ozono.
E questo però è
quindi
fisiologico, questo è fisiologico, è normale.
È un processo un processo normale. Quindi cosa succede? Dal punto di vista dei fluidi, quello che succede è che c'è questa equazione dei venti termici che fa in modo che se c'è questo forte gradiente di temperatura, il fluido che è in rotazione produce questo vortice polare. Fondamentalmente il vortice polare è effettivamente dei venti in stratosfera che circolano intorno a 60 nord o 60 sud e sono molto forti e fanno in modo che ci sia una separazione totale, una barriera tra l'aria calda stratosferica nei tropici e quella fredda nel polo. Per vari motivi questo vortice polare normalmente si indebolisce verso l'inizio della primavera, quando i raggi solari cominciano ad arrivare anche più in alto in latitudine. A volte questo vortice polare si rompe dinamicamente, cioè nel senso non ci sono più venti così forti e quindi c'è un'intrusione, sarebbe più corretto chiamarla un'intrusione di aria calda dove fa freddo, piuttosto che un warming. Capisco adesso che possa essere una cosa che confonde. E quindi fondamentalmente nella stratosfera polare si arriva a temperature più alte.
Oppure...
Però sì, è un fenomeno naturale. È un fenomeno naturale, ovviamente non
che però potrebbe avere delle conseguenze enormi, come i grandi geli che ci sono stati anche di recente, dovuti proprio a questo sprofondamento
questo vedi, questo è un altro grande problema della comunicazione. Il vortice polare che produce questo tipo di fenomeni meteorologici a medie latitudini è quello troposferico, è diverso da quello stratosferico, sono due vortici, quello è il jet, il polar jet, ok? Quello è un sistema fondamentalmente troposferico. Quello che succede è che a volte anche il jet troposferico si rompe. Adesso quanto siano connessi il vortice polare stratosferico e quello troposferico è una delle cose che si studia molto ultimamente, e quanto quindi una rottura del vortice polare stratosferico produca questi sistemi, questi cold air outbreak, è una cosa che studia moltissimo, leggo sempre paper su questa cosa, è molto interessante, e su cui ci sono ancora molti dubbi su quale dei due può causare l'altro, è il vortice troposferico che si propaga in stratosfera o il vortice stratosferico che si propaga in troposfera.
Scusa Daniele, io volevo continuare un attimo, però dovrei mandare una sigla. Ti posso richiamare tra una decina di minuti oppure sei...
Purtroppo no.
Ok, allora però facciamo un'altra volta perché ho altre domande ancora.
Volentieri.
Ti posso richiamare un'altra volta, ti ringrazio.
Volentieri, sentiamoci.
Grazie. Ciao, grazie. E, Ringrazio ancora Daniele Visioni per questa interessantissima chiacchierata sulla geoingegneria solare e ora anche sul strat warming. E Radio Onda Italiana, Libera la Radio, si chiude qui. Io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, quindi lunedì prossimo sempre dalle 8 alle 9 e mercoledì prossimo sempre dalle 8 alle 9. Grazie ancora della vostra attenzione.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.